Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e Curiosità Notturne sull'architettura. Prima di iniziare con il nuovo argomento di questo podcast, voglio ringraziare te che mi stai ascoltando e tutti coloro che mi hanno ascoltato. Se vogliamo dare un po' i numeri, sono più di 2.000 persone, di cui oltre 100 si sono abbonate gratuitamente, cioè hanno deciso di seguire il mio canale su Spotify. Se non l'hai fatto, ti invito anch'io a mettere il cuoricino, attivare la campanellina, insomma la solita manfrina, per non perderti nemmeno un contenuto. Ma ti devo avvertire, ormai siamo alle porte di agosto e mi sembra un po' doveroso prendermi una piccola pausa, perché questo è un podcast nato per caso, per divertimento, per il piacere mio personale nel divulgare nozioni di architettura, di design, storie, curiosità che possono in qualche modo interessare o appassionare senza utilizzare termini tecnici oppure troppo aulici. Ed ecco che per almeno due puntate, per 15 giorni, non ci saranno nuovi podcast. È arrivato il momento di andare al mare, rilassarsi e godere di questa calda estate. Quindi, prima di affrontare l'argomento di oggi, ti do un caloroso saluto e ti auguro una magnifica ed entusiasmante estate. Noi ci rivedremo presto, tra più o meno 15 giorni. Ma qual è l'argomento di oggi? Oggi parliamo di un mobile domestico costituito da una superficie orizzontale solitamente ricoperta da un materasso su cui è possibile sdraiarsi per dormire. Stiamo parlando ovviamente del letto e questa è la definizione che Wikipedia ci dà. La storia del letto è veramente ricca di curiosità e alcune sono veramente divertenti, altre interessanti, come per esempio i primi letti trovati in Sudafrica, datati circa 77.000 anni fa. Un team ha scoperto strisce spesse un centimetro con resti di pianti, inclusi steli e foglie. La maggior parte di loro copriva una piccola superficie. Ma ancora più interessante, questi materassi contenevano foglie della pianta di alloro. E noi oggi sappiamo che queste piante contengono diversi composti chimici che possono uccidere gli insetti. Ed è possibile che i primi esseri umani si proteggessero dalle zanzare portatrici della malaria proprio con questa pianta. Un'altra piccola curiosità è che i cuscini dei letti non sono sempre stati morbidi. I cuscini, pare, ebbero origine nel 7000 avanti Cristo in Mesopotamia, l'odierna Iraq, ma questi non erano soffici e pieni di piume. I cuscini originali erano duri e scolpiti nella pietra. Tutankhamon, per esempio, fu sepolto sopra un letto ricoperto d'oro, oppure i giapponesi, che non dormono sopra un nostro letto. Infatti la maggior parte di loro dorme essenzialmente sul pavimento e lo fanno dal X secolo, è diventato una parte orgogliosa della loro cultura. Di solito loro dormono su un tatami, un tappettino di paglia di riso che sembra sottile quanto un tappettino da yoga. E questi tatami possono essere portatili oppure installati in modo permanente nella loro camera da letto. Un'altra curiosità è che un tipico materasso può contenere fino a 10 milioni di acari ed è per questo che è abbastanza importante cambiare il materasso ogni 8 anni. Le prime fonti che testimoniano l'esistenza di un vero e proprio letto come luogo oggetto per il riposo notturno e non risalgono all'antico Egizio. Si trattava sempre di una struttura rettangolare, solitamente in legno, alla testa e ai piedi della quale si trovavano decorazioni a tutto tondo di animali sacri come il cane, Anubi, eccetera, eccetera. Spesso il letto era ricavato interamente in una grande raffigurazione lignea di una testa di animale. Ma dopo gli Egizi, ecco che in Grecia abbiamo la nascita del letto tricliniare ed era usato oltre che per dormire anche per banchettare ed esporre i defunti. Realizzato in legno, era anch'esso arricchito con ornamenti bronzei, e questa tipologia poi venne ripresa nell'antica Etruria e nell'antica Roma, dove però era leggermente più basso e allungato e prese il nome di fulcrum. Nel Medioevo invece il letto era semplice, raramente decorato con intagli. Il letto medievale si presentava piuttosto alto e per questo era sempre accompagnato da uno sgabello, simile a un gradino per favorire la salita e la discesa. Inoltre era molto corto. Praticamente nel Medioevo i nostri antenati dormivano quasi da seduti e i motivi di questa forma erano molteplici. Le persone infatti non raggiungevano mai un'altezza elevata e per questo non era necessario che il letto fosse molto lungo. Inoltre, viste anche le precarie condizioni igieniche, era frequente la presenza di topi nella stanza da letto. E quindi avere delle gambe molto alte ed elevare il letto in altezza poteva proteggere dai topi e dagli altri insetti che comunque popolavano le nostre case nel tempo del Medioevo. È nel 1400 che nasce il letto moderno. E cosa si intende per letto moderno? Beh, considerate che i cassettoni che stanno sotto il materasso, che adesso sono molto popolari sia all'IKEA sia nei nostri letti, per poter riporre poi le biancherie in questi cassettoni, non è un'invenzione moderna, ma la dobbiamo a un inventore ignoto, comunque a un'usanza nata nel 1400, che anch'essa in quegli anni avevano dei cassettoni su cui porre la biancheria per la notte e prevedeva due spalliere, una chiamata testata al capo, molto più alta e decorata, e una ai piedi, detta pediera. 100 anni dopo, nel 500, ecco che il letto incomincia ad assumere proporzioni più simili alle nostre. Anzi, spesso era esageratamente largo e lungo per mostrare il fasto del suo proprietario. Tuttavia, ancora in quegli anni si conservava l'uso di riposare in posizione eretta per le medesime motivazioni e inoltre per motivi di digestione. Infatti, in quegli anni si pensava che dormire completamente sdraiati come dormiamo noi non facesse bene alla digestione. Anche nel 1500, dopo gli abbondanti banchetti dei nobili e dei cavalieri, era in uso ritirarsi nelle proprie stanze e riposare. Ed è evidente, tuttavia, che dopo un lauto pasto il fisico ha bisogno di rimanere in posizione quantomeno eretta per favorire la digestione. E questo spiega anche la presenza di numerosissimi coscini a capo del letto. Un altro particolare molto interessante introdotto in questo periodo con maggiore frequenza negli usi e nei costumi della società è il letto a baldacchino. Questo elemento non è altro che un canonico letto con 4 pilastrini angolari che sorreggono una struttura di copertura con drappi e tendaggi. Questi ultimi potevano essere molto leggeri, in tessuti, semi-trasparenti o molto pesanti, in broccato, decorati con gemme, bordure di ogni genere. La presenza del baldacchino era giustificata da varie ragioni. La prima era che, diffusasi l'usanza di creare camere da letto enormi che ospitavano diverse attività personali, vi era l'esigenza di isolare il proprio angolo di riposo e di ritagliarsi uno spazio, proprio in cui ritrovare le condizioni di pace e protezione che stanno alla base di un buon sonno e, perché no, anche un po' di privacy. Un'altra ragione, non meno curiosa, era anche la presenza di insetti che, allora come oggi, infestavano gli ambienti a seconda dei luoghi e dei periodi dell'anno. Ecco che i teli del baldacchino creavano una sorta di antica zanzariera e proteggevano il riposo notturno. Nel 600 il letto iniziò ad uniformarsi allo stile decorativo dell'ambiente circostante. Il baldacchino rimase solo a scopi ornamentali, non isolando più il letto per creare un'alcova. Poi nel 700 il letto divenne più piccolo e più povero di decorazioni. Il baldacchino venne ridotto nelle dimensioni e aveva spesso forma a cupola, finché giunti alla fine del secolo con il neoclassicismo divenne austero, realizzato in legno scuro, decorato con dorature o applicazioni in ottone. Nel 1800 invece fu il periodo del ferro, promosso largamente dall'Art Nouveau, ed ecco che abbiamo le testiere e le pediere in ferro battuto. e quindi si diffuse l'esigenza di dimensionare il letto in funzione dell'ambiente circostante della camera e del concreto utilizzo. Furono introdotte anche delle prime reti metalliche che favorirono la pulizia e l'igiene dei letti. Ma fino a qui il letto e il materasso era ancora molto lontano da ciò che noi stiamo utilizzando. Quindi chi ha inventato il letto moderno che tutti noi oggi utilizziamo? E per letto in moderno cosa intendo? Fondamentalmente intendo il materasso, perché abbiamo visto che la pediera e la testiera sono originarie del 400-500 al massimo e sono essenzialmente dei decori. Ma il materasso a molle, che fu la prima grande rivoluzione del nostro sonno, chi lo inventò? Quindi, se ci riferiamo al letto moderno, allora l'invenzione è ufficialmente attribuita al tedesco Heinrich Westphal, che nel 1871 inventò il primo materasso a molle, che ancora oggi noi tutti utilizziamo. Ma di lui si sa molto poco, perché questa grande innovazione, che per oltre 200 anni e probabilmente ancora in futuro verrà utilizzato, lui non ne beneficiò nemmeno di un piccolo guadagno e morì in povertà. Fu troppo povero per poter iniziare una produzione e una vendita di questa nuova tecnologia. Invece, nel 1873, Sir James Paget propose il primo materasso ad acqua, che non è nient'altro che l'evoluzione di quelli persiani di 5.000 anni prima, che gonfiavano d'acqua le pelli delle capre e ci dormivano sopra. Per quasi 60 anni il materasso a molle fece letteralmente furore, fino a quando arrivò il primo materasso in lattice di gomma, inventato nel 1928 dal mitico John Boyd Dunlop, quello delle palline da tennis, mentre nel 1935 nasce il primo materasso a schiuma sintetica, un materasso ergonomico che si adatta alle linee e alle forme del corpo, allineando la colonna vertebrale nel miglior modo possibile. Ma le invenzioni del letto non si fermano qui. Un altro passo in avanti si ebbe grazie alla NASA, che nel 1966 nei suoi laboratori due scienziati svilupparono la schiuma sintetica di poliuretano, da cui vennero sviluppati i mitici materassi Memory Foam, che ancora oggi il buon Mastrotta pubblicizza sui canali televisivi. Sono dei materassi speciali antidecubito e furono inizialmente utilizzati solo in ambito medico, appunto per evitare la formazione di piaghe da decubito nei pazienti costretti a letto per lunghi periodi. Sicuramente il letto evolverà ancora nei prossimi secoli, nei prossimi millenni, e chissà quale forma e quale funzione avrà. Ma ricordati, ogni volta che ne guardi uno, dietro a quello sguardo, dietro a quell'oggetto ci sono migliaia di anni di evoluzione, di storie, di idee, di donne, di uomini, di persone, di società. Ma soprattutto ricordati che il letto è il luogo più pericoloso del mondo, perché una statistica ci dice che nel letto muore l'80% dell'umanità. E con questo augurio ti auguro lunga vita e goditi le vacanze. Ciao!